Allora, il Dio della pioggia, Vajrapani, che ha in mano il Vajra, indica te. È ritenuto da molti anche protettore delle dottrine segrete tantriche. Sarebbe un'incarnazione del Buddha trascendente Akshobhya. Esiste inoltre 10 varianti che si differenziano per il gesto o gli attributi della mano sinistra. Vajrapani ha un aspetto simile a quello dei Dharmapani, i protettori del Dharma. Ha 3 occhi, porta la corona a 5 foglie, o teschi possono essere, e una pelle di tigre sul ventre. Sta in piedi a gambe divaricate e fa un passo verso destra, Pratyalinga. Con la mano destra regge il Vajra, già detto. Nella variante più frequente, la mano sinistra è priva di attributo. Con l'indice e il mignolo estesi compie il gesto di esorcizzazione, Karana Mudra, sarebbe questo. Calpesta 2 serpenti, il Naga, che qui simboleggiano le acque delle quali Vajrapani ha il dominio quale dio della pioggia. Il Vajra nella sua mano destra rappresenta lo strumento dal quale escono i fulmini che accompagnano la pioggia. E poi il resto lo leggerete.
No, la signorina della previsione del
tempo. Sì, quella.
Questo bene poi sia stato sempre in qualche modo negato, perché naturalmente ci sono state all'inizio delle lotte molto molto intense e accadute quando il buddismo fu introdotto per la prima volta, si scontrò fortissimamente contro la filosofia, la religione del paese, che era appunto quella del bene. Naturalmente la filosofia bene ha influenzato la filosofia buddista tibetana molto più di quello che gli stessi maestri hanno voluto mai ammettere nel corso della loro storia. Addirittura ci sono stati momenti di molte molte tensioni e difficoltà, compresi appunto perfino l'omicidio di un re che si opponeva al buddismo e fu ucciso nella famosa danza del cappello nero. Però diciamo è certissimo, vuol dire, tutta una serie di pratiche e di dottrine del buddismo tibetano non hanno nessuna rapporto col buddismo indiano, cioè il buddismo delle origini, ma sono state intrise e miscelate nonostante le affermazioni contrarie, ed è un fatto inequivocabile, dalla dottrina Burn. Uno dei casi più clamorosi è appunto questa entità che esisteva già prima dell'arrivo dei nostri maestri in Tibet, dove appunto i grandi maestri Burn, che erano dei grandissimi maghi e delle persone i quali vivevano strettamente a contatto con le forze naturali e interpretavano e modificavano e manipolavano le forze naturali attraverso dei riti molto, molto potenti, ma anche molto molto, molto segreti. Lo sciamanesimo dei Bon aveva una potenza inaudita ed era noto in tutta l'Asia. Vajrapani infatti per questo è classificato, perché in un posto, il Tibet è un altro piano fortemente desertico. Quando pensiamo al Tibet abbiamo un'idea molto fantasiosa di Shangri-La, di Shambhala, ci sembra un posto delle nebbie eterne, in alto su, messo non solo sul tetto del mondo, ma anche sul tetto del mappamondo. Viceversa, per esempio, Lhasa è all'altezza del Cairo, per esempio, per dare l'idea, ecco, di come le cose sono diverse, ed è un altopiano desertico. Poi certo ha le grandi montagne dell'Himalaya, che sono il frutto di un grandissimo scontro tra l'India e l'Eurasia, però voglio dire, ha grandi fiumi da cui proviene appunto l'acqua, però diciamo un altopiano desertico, per cui avere la pioggia è una grandissima fortuna, e perciò diciamo moltissime entità furono così classificate come entità della pioggia, eccetera, tra cui appunto questa figura che deriva praticamente sicuramente dalla dottrina dei Ben. E questo Vajrapani, il cui nome è tradotto in Occidente come protettore del Vajra, nella realtà è una traduzione non propriamente esatta, perché il Vajra è diventato, è quello che noi chiamiamo Dorje, no? Lo strumento che della parte più maschile unita alla ganta, cioè la campana, che è la parte femminile. Questo l'espressione del diamante purissimo, e comunque è collegato alle tempeste e ai fulmini, cioè proprio è quasi una sorta di parafulmine che lo sciamano utilizza per poi distribuire questa estrema energia. Anche quello è uno strumento di derivazione bene. E comunque questo Vajrapani, pani, nel sanscrito antico il radicale pa è proprio il nutrimento, perciò ad esempio il nostro pane in qualche modo è collegato a questo pani, in poche parole. E praticamente, come per me in sanscrito avrebbe tradotto, colui che trae la sua energia dal fulmine, questo sì, però che gestisce l'energia del fulmine non solo nel senso proprio della pioggia, che è un'espressione, la più grande espressione da cui nasce il fulmine, ed è il cuore della dottrina segreta, perché è l'acqua da cui nasce il fuoco. Nessuno penserebbe che ci sia l'acqua dentro il fuoco, vero? Che ci sia il fuoco dentro l'acqua, eppure la pioggia, le nuvole sono un'espressione chiarissima di come il fuoco, un principio assolutamente quasi in contraddizione, possa venire fuori da questa, dalla pioggia. Così ci sono tantissime cose che appaiono diverse da quello che sono. Per fare un esempio, non c'entra nulla con Vajrapani, ma per capirci che per noi la nostra dottrina è basata sul fatto che tutto non è ciò che appare, per dire, se noi prendiamo un pomodoro, per dire, e lo vogliamo gustare al meglio, dobbiamo metterci del sale da cucina, no? Che è il cloruro di sodio. Questo cloruro di sodio nasce da due delle sostanze più benefiche che esistono sulla faccia della Terra, e che sono il sodio da una parte, che è una sostanza estremamente tossica, e il cloro dall'altra, che è una sostanza altrettanto tossica. È per quello che è possibile gestire energie molto pericolose, tipo quelle del fulmine, appunto in una maniera tale che questo possa essere di beneficio per gli esseri senzienti. Ma quello che è più importante, oltre tutte i complessi simbolismi di questa figura, per cui appunto la posizione appunto di allontanamento dei pericoli con la mano sinistra, la posizione del Vajra, il rapporto con i naga, con i serpenti, quello che secondo me va notato, che poi vuol dire sarà motivo di grande riflessione e iniziazione, è proprio legato al fatto che questo trovando l'esigenza di non lasciare questa grandissima forza dell'energia cosmica, pensate, il fulmine è l'energia del fuoco, l'energia primordiale, in fin dei conti il Big Bang, in fin dei conti, non è altro che un fulmine che viene a ciel sereno, un cielo che non esisteva, ma che viene fuori dal vuoto più assoluto. E allora, per non lasciare ai Bohr questa figura così importante, fu escogitato il sistema di associarlo a uno dei Buddha principali, che appunto Kishobhya, e che appunto di cui Vajrapani rappresenta l'aspetto materiale di una realtà che è puramente trascendente, perché ovviamente Kishobhya sta nella terra pura dei Buddha, che ormai da cui irradia perennemente la sua luce e il suo aiuto, a noi che ne abbiamo costante bisogno. Invece lui è una forza che si materializza in questo universo e in questo mondo, per cui naturalmente è uno degli aspetti più importanti, anche perché è il protettore delle dottrine tantriche segrete, perché appunto è una tutte le entità tantriche segrete sono basate sulla gestione del fuoco interiore e di tutte quelle forze immateriali che sono dentro di noi e che possono essere gestite in maniera corretta, però sono di grande potere salvifico, oppure possono essere usate in maniera fortemente scorretta e diventano un motivo di distruzione. Il potere tantrico è molto grande, solo che naturalmente è la via più veloce per arrivare a quello che si chiama moksha, cioè la salvazione, il principio della liberazione, però è anche la via più pericolosa, perché appunto deve per forza servirsi dell'energia corporea. E siccome noi siamo essenzialmente un corpo, dobbiamo gestire questo corpo attraverso la mente, ma è molto difficile usare le forze del corpo, specialmente quelle forze dotate di grandissimo potere erotico, senza poi essere in qualche modo attirati in una spirale perversa di tutta perdizione. Perciò diciamo sono dottrine e poteri che devono essere gestiti con estremo criterio, perché come ho detto tante volte, come dice il grande filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, se tu guardi profondamente l'abisso, prima o poi l'abisso guarderà te. Domande?
Nel simbolismo, questo dei serpenti in naga, se puoi spiegare?
Questo non vuole precedere il maestro nel farlo, perché so che il maestro lo farà. È una non vorrei adesso confondervi, comunque il serpente, voglio dire, ha un significato vario nella nostra dottrina, anche perché non siamo figli di nessuno, siamo figli della dottrina Hindu, capito? Cioè se non si accetta questo, tu puoi anche essere figlio di un padre e puoi anche poi rifiutare simbolicamente, ma non è che puoi ammettere di essere figlio di quel padre, cioè quel padre è il tuo padre carnale, poi tu non lo vuoi come padre, lo respingi simbolicamente, va bene tutto, però comunque diciamo che io, che comunque conosco per mia fortuna o per mia sfortuna il sanscrito, vi posso assicurare che tre quarti della dottrina sono ampiamente nel buddismo antico, ampiamente presi dalla dottrina induista, specialmente dalla dottrina dei Vedanta e da tutta la parte, diciamo, finale di un corpus enorme, per cui, capito, Quando il maestro, secondo il mio modestissimo parere, ovviamente che sono meno di una briciola, capì che tutta quella dottrina era comunque operata nel senso di recuperare un aspetto erotico di noi, no? Però bisogna stare attenti, perché l'erotismo non è la stessa cosa della sessualità, anche se la sessualità ha necessità dell'erotismo. Però non può avere erotismo paradossalmente senza sessualità, ma è molto difficile che abbia sessualità senza erotismo. Per cui tutta la dottrina è raffigurata nel gestire una profonda energia erotica, che è un termine che è molto equivocato, vuol dire che noi chiameremo, diremo più di energia vitale comunque sia, perché era già un termine che viene con i greci e anche lì molto che usato e descritto. Però il profondo principio sono queste energie che sono arrotolate come un serpente che dorme, capito? Quel serpente che dorme, questa energia che è posta appunto nel chakra segreto a livello dei chakra che hanno un rapporto importantissimo con la sessualità, è la famosa energia della Kundalini dormiente che poi con i particolari esercizi il fedele indù dovrebbe risvegliare e gestire. Il maestro che non voleva assolutamente questo tipo di impostazione, volle totalmente mutare questo tipo di impostazione. E perciò, ad esempio, già il numero di chakra fu stravolto. Nel contempo fu cambiato il colore di chakra, anche la stessa importanza che avevano tutti i 72.000 canali non ebbero più la stessa importanza. Tutte le varie nadi che erano descritte nei testi antichi furono conservate solamente con le nadi principali, vale a dire con il Savumà, con Chioma, con Roma, cioè con i Ida e Pindara, cioè i canali di destra e i canali di sinistra, e la Madonna, il canale centrale. Fu dato molta importanza al collegamento appunto con le terre pure del Buddha. Tutta la dottrina fu impostata in qualche modo come un'energia di salvifica, di pacificazione interiore, in cui la parte diciamo più strettamente derivante dalla dottrina erotica fu conservata, specialmente a livello delle università di Nalanda, dove ebbe in Europa e in Tilopa i loro più corte, massimamente nel tantrismo Cascimiro e nel tantrismo dell'Uttar Pradesh. Ma poi, ripeto, è molto difficile praticare una certa dottrina che abbia nel corpo il suo fondamento senza in qualche modo sentirsi trascinato in quel corpo. È una sorta di un coinvolgimento assolutamente pericoloso se non hai prima praticato tutta una serie di preparazioni. È facilissimo trovarsi in enorme difficoltà. E allora appunto questo tantrismo si divise, arrivato in Tibet, nel tantrismo del cosiddetto della mano destra e nel tantrismo della mano sinistra, il cosiddetto tantrismo bianco e il tantrismo rosso. E l'ana Cheshon Kappa proibì il tantrismo della mano sinistra, quello legato appunto ai riti, e fu praticamente abolito e solo conservato in luoghi particolari, affidato a maestri particolari, appunto, che in genere prevalsero nei due centri tantrici principali di Gyume e di Gyuto, che vuol dire Gyu, vuol dire tantra in tibetano, e Gyuto vuol dire il tantra del nord, il tantra del di su, che sta in alto, e gli umeri tanta testa sopra, proprio dalla posizione dei due monasteri. Però ripeto, noi dobbiamo guardare a quello che è la dottrina attuale e quello che rappresenta Vagina Pari attualmente, però in qualche modo, voglio dire, il passato, lo stesso aspetto di figura, così dimostra quali forze si nascondono dentro di noi e che possono essere, se mal gestite, essere motivo di grande sofferenza per noi e per gli altri. Questo deve essere un grande appello a cercare di capire bene queste tecniche e a usarle con grandissima cautela. Perché, ripeto, noi siamo essenzialmente un corpo, quello che sentiamo lo sentiamo perché siamo un corpo, e naturalmente la nostra mente poi gestisce quello che è il potenziale del corpo. Però applicare una dottrina fa scorrere energie potentissime, poi è molto probabile che queste energie ti possano sfuggire di mano, e dopo, quando la reazione si verifica una reazione a catena che può essere, capito, molto 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 pericolosa. Si dice il proverbio cinese: se tu cavalchi a chi cavalca la tigre non sarà così agevole scendere, capito? Cioè, quando ti metti sulla tigre, la tigre ti porta lontano in una corsa infinita, poi però puoi scendere dalla tigre e ti accorgi che viene molto molto complicato. Per cui questo è un maestro tantrico molto molto preparato e molto molto bravo, ma non sono dottrine da usare, capito, o da pensare così. Chiunque abbia interesse a questo può leggere il bellissimo libro di Naropa, che si intitola L'iniziazione. Però ecco, cioè inviterei a chi non sa fare nemmeno quattro operazioni, o non sa, come si diceva quando ero piccolo io, per fare le tabelline, non infilarsi in equazioni a 25.000 incognite. Domanda?
Per quanto riguarda Ayagriva e Garuda,
adesso ripeto, già questo è stato complicato, gli altri poi lo faremo. Se però Gianna, per favore, le legge di Ayagriva mi fa molto piacere, perché è una delle cose che ricordo di più, specialmente se il maestro lo farà, quello della testa del cavallo verde, e tutte le visualizzazioni sono potenti e formidabili. Poi ha anche un mantra meraviglioso, lo conosci tu?
No.
Il tratto della religione.
Ayagriva col cavallo sulla nuca è riconoscibile dalla testa di cavallo tra i capelli, è di origine indù. Nell'induismo inizialmente era venerato probabilmente da una tribù di allevatori di cavalli, poi fu identificato col dio Vishnu. Vishnu.
Sì.
Nel buddismo mayanico ha il ruolo di custode degli scritti sacri, dai quali tiene lontani gli spiriti maligni, nitrendo. Spesso è definito incarnazione del Buddha trascendente Amitabha o Akshobhya. Nelle immagini viene rappresentato in vari modi. Nella versione con due braccia assomiglia al giudice dei morti, Yama. Permette di distinguerlo, qui ti fa tutta la descrizione dei poi.
No, ma è questo che... Se tu quello che ha detto Gianna è già sufficiente, non voglio soffermarmi, ma è molto importante per dire come tutto nasceva da un rapporto che abbiamo perso con la natura. Cioè, praticamente, proprio quando si riteneva la stessa cosa della natura, e allora non si rendeva distinti dalla natura, che noi siamo la natura, non è la natura che esiste, la natura si vendica di noi, la natura è cattiva, la natura è matrigna, noi siamo la natura. Cioè quando, diciamo, per dire, ci facevano studiare la medicina dicendo che era un'arte umanistica, noi siamo, la mia generazione è stata educata allo studio della medicina come un'arte umanistica, tanto che se volevi prendere un bel voto bastava citare traduzioni in greco, in latino, ed eri considerato uno studente straordinario. Sapete come chiamavano i greci la medicina? La chiamavano fisica, sì, capito? Cioè, perché la medicina non è altro che fisica, cioè natura, in greco natura si dice fisica, capito? Tant'è vero che il medico, per dire in inglese, dice physician, proprio perché vuol dire quello che fa la fisica. Ecco, vedete che questa deriva nasce appunto, è una deriva della tradizione indù, come ripeto, almeno il 75% di tutto dal concetto di karma, dal concetto di reincarnazione, dal concetto di liberazione, dal, diciamo, da qualunque cosa, che posso dire, dai chakra, ci sono, diciamo, c'è proprio una... Il maestro era un indù, capito quello che voglio dire? Cioè, non è che uno cambia la sua natura in un breve intervallo di tempo. Il maestro era relativamente giovane quando ha avuto l'illuminazione ed era stato educato alle rigide norme di un principato militare, un principato militare indiano, che allora occupava anche l'attuale Nepal, perché il maestro è nato in India, perché allora il Nepal era dell'India, ma il maestro non è nato veramente in India, diciamo così. E comunque lui è stato educato da un severissimo militare, il re Suddhodana, che era suo padre, e ancora oggi, se voi frequentate un qualunque monastero buddista, o fosse stato per me 2 anni nel corso di intervento rapido di terra, voi vedreste che c'è un rapporto incredibile tra un monastero buddista e una caserma militare. È strutturato allo stesso identico modo, cioè fanno poi cacciare dalla porta dietro sempre dalla finestra. In poche parole, questa dottrina in due entrò ad ampi passi nella dottrina buddista. La stessa questa divinità, mi sono molto legato, voglio dire, perché permette una visualizzazione meravigliosa, questa deriva che è sicuramente legata a queste tribù degli Ari, che nel basso piano gangetico verso l'alto piano invece iranico avevano grandi allevamenti di cavalli e usavano queste divinità come quelle fuori. Anche questa, poi vedrete, ha una bellissima testa di cavallo verde con le 3 direzioni, permette di fare tante, ripeto, formidabili visualizzazioni. Anche questo, vedete, è stata assimilata e a quel punto diventa espressione del Buddha trascendente Amitabha o Ashobhya, e voi vedete che anche questa è, alla fine viene trasformata da un'eredità protettrice di cavalli che avevano un'importanza fondamentale nell'India di quel tempo, e sono quelli che hanno di fatto nel loro passaggio insieme alle popolazioni mongole domato il cavallo. Voi sapete che non uno strumento che non conosceva nessuno, non esisteva in America, è scomparso più di 100.000 anni prima, e loro hanno fatto questo, e questo hanno i cavallo per loro aveva un'importanza fondamentale, una conquista di tutti questi territori a cavallo, considerate che un uomo come noi, diciamo, percorre se molto molto determinato 6 km/h, è una forza militare molto seria, molto diciamo intenzionata e fatta da giovani, con marcia forzata arriva a 60 km/h. Pensate che con un cavallo si riesce a conquistare in un giorno uno spazio di 450 km, vale a dire due volte quasi la Sardegna. Considerate, un'armata a cavallo ha un potere enorme, perciò collegate come da quel punto di guerra, di cavalli, di tribù, eccetera, non ne potevano più. E allora hanno assimilato questo alle divinità trascendenti e hanno fatto protettori degli iscritti. Ma notate bene anche lì, i bon entrano dalla finestra, perché questa è una cosa che quando lo dico i maestri indirizzano quei pochi capelli che hanno, però ecco, io dico sempre le cose come penso, nella realtà anche lì protettori degli iscritti, da chi? Dalle entità demoniache. E chi sono queste entità demoniache? Chissà perché, sempre i bon che minacciano, no? Degli iscritti della dottrina pura, dell'arma pura. Tanto è vero che pensate, la capitale, la Sa, vuol dire il posto, la città, il luogo degli dei, là, vuol dire colui che sta in alto, no? Che può essere Dio o anche il maestro, perché la Ma vuol dire colui che insegna dall'alto, perché di solito le posizioni superiore o su sedi o su cuscini o su palchi, no? E allora la Sa vuol dire il villaggio ed era detto perché sostituiva il villaggio che allora era quello Bon, che era chiamato Rasa, che vuol dire nient'altro che il luogo dei demoni, appunto queste forze demoniache che poi attaccano questo. La cosa non è più così, perché naturalmente dopo l'esilio naturalmente esistono sempre i Bon, ma naturalmente c'è stato bisogno di unione, ma comunque non è che, se voi andate sul monte Kailash vedrete una grande rimanete senza parole, perché la circumambulazione del monte avviene tutto a destra, secondo la dottrina nostra, sempre in senso orario, sia noi che i, come si chiama, in lui invece i voli portano tutti dalla parte opposta. Per cui leggiamo qualcosa di Garuda, abbiamo.
No, di Garuda no, per dire non ho trovato niente, ho trovato solo come riferimento, come animale simbolo di Amoghasiddhi, perché nel trono c'è Garuda e poi lo indica qua e là. Però ecco, la domanda che volevo farti io, il legame tra Vajrapani e Garuda, che nell'immagine grande che avete visto lo tiene con un laccio legato qui con un uccello, è dovuto al fatto che, cioè, li lega i serpenti, il fatto che anche Garuda sia un nemico dei Naga,
esatto, o protettore dei Naga. Nemico dei Naga è anche nemico e protettore contro le malattie. Io ne ho due bellissimi esemplari di Garuda, un grande legno antico, molto colorato, lo ricordate?
Sì,
un altro piccolo stato, una certa faccia prominente, sì, Garuda è una delle più figure molto importanti. Tra l'altro non compare soltanto nella dottrina appunto buddhista, anche lui dalla dottrina Hindu, poi viene come si dice, viene descritto in tantissime altre espressioni della dottrina. Ad esempio, quando il maestro Atisha andò a Sumatra, portò con sé un Garuda, tanto è vero che moltissimi a Sumatra, Java, Borneo, Celebes, a Bali, nell'isola di Flores, per dire, eccetera, ci sono grandissimi italiatori che fanno ancora da quel tempo di Garuda. E credo che persino la compagnia aerea si chiami così.
Sì, si chiama.
Capito, per cui voglio dire, è tutto una. A noi interessa comunque il simbolismo che rappresenta per noi, perché poi nel buddismo tibetano tutto è legato alla mente, lo dicono sempre, nero bianco, sempre quello che conta è quello che è nella mente. E perciò a noi interessa quello che è l'espressione, ma tutto nasce comunque dal grande filone dello sciamanesimo, perché il il grande filone dello sciamanesimo viene tutto dalla Siberia e poi dalla Siberia gli uomini che provengono tutti dall'Africa si divisero, diciamo, in due parti. Noi siamo con l'M187, gli altri si sono divisi con un altro gene, noi siamo andati verso il Tagikistan e l'Uzbekistan, e quelli sono andati verso la Mongolia, verso tutte le zone della pianura zonale del fiume Giallo, e poi in basso verso la pianura gangetica e il Tibet. Però, diciamo, tutto nasce dal grande sciamanesimo, e c'è una persona, diciamo, che descrive molto bene questo passaggio dallo sciamanesimo siberiano e vari tipi di dottrine dell'Asia, che è un, diciamo, Mircea Eliade, che è anche il Zola, per dire, capito? Sono tutte produzioni, diciamo, della nostra mente, ma in qualche modo raccolgono quelle che sono archetipi già presenti in noi, perché se esistono in altre dimensioni e in altri universi. Cioè noi cogliamo aspetti di altri universi e di altre dimensioni, e in qualche modo ci colleghiamo con loro. Attraverso il potere del maestro, che se è grande noi, possiamo collegare, appunto, il suo potere yogico, ci può collegare con queste dimensioni nascoste. E allora possiamo cogliere quello che sembra un sogno nostro personale o una figura archetipa, renderla reale attraverso, appunto, l'unione che il maestro crea con queste figure trascendenti, cioè figure che, vuol dire, trascendono questo mondo, vanno al di là di questo mondo, e che questo mondo non sia il solo mondo che esiste, noi siamo certi. Tutti gli esperimenti su fisica quantistica sono in questo senso. Gli elettroni a un certo punto scompaiono da questo mondo e vanno in altre dimensioni o in altri mondi. Perciò noi siamo certissimi che questo non è l'unico mondo che esista. Capito? Che sì, ho letto un bellissimo libro una volta, si chiama L'universo a molti mondi, un libro del 57, quando uscì, un fisico stimatissimo venne così trascurato. Adesso attualmente il 90% di tutti i fisici teorici di questo mondo sono perfettamente convinti che esistano molti universi, perché questo che noi crediamo l'universo non è affatto l'universo. Questo è quello che noi chiamiamo l'universo, perché quello che esiste, tutto quello che c'è, si chiama cosmo, e non è la stessa cosa dell'universo. L'universo nostro è quello che noi vediamo, non arriva oltre 15 miliardi di anni luce, però è un orizzonte. Dopo quello esisterà un altro orizzonte, un altro orizzonte, un altro orizzonte. Siamo, insomma, dentro delle bolle, tante bolle per tanti universi diversi in un cosmo infinito. è simile a una sorta di fetta di pane, è difficile capire come siamo, capito? Non lo capiamo perché noi la nostra dimensione, quella che stiamo vivendo in questo momento, è la nostra dimensione reale, come se noi fossimo una formica, capito? Una formica e fossimo dentro un tubo. Noi vediamo questo tubo e non abbiamo altro che questo senso delle cose, come se quella fosse la vera realtà che esiste. Ma se devo uscire da questo tubo per vedere tutta una serie di realtà diverse. Ecco, i Buddha vivono nel cosmo, ma non vivono in questo nostro universo. Capito? Pensate che è incredibile, la parola cosmo deriva dalla parola greca, com'è, che vuol dire pettine. Da cui poi deriva la parola cosmetico, no? Che poi tutto quello che viene ordinato in qualche modo, come pettine, quando pettine avrebbe tutto ordinato. E con questo cosmo, se esisterà, dove esisterà, quando sarà un posto ordinato, per adesso questo non lo è fatto.
Adesso che mettono in funzione, quando finiranno di mettere in funzione le grandi parabole del deserto di Atacama, che con quelle si riuscirà anche a vedere la formazione di pianeti.
Sì, ma noi stiamo vedendo attualmente la formazione di pianeti, però il problema è che noi non abbiamo nemmeno lontanamente la... cioè, che cos'è una velocità, vuol dire una... cioè, se noi abbiamo un uomo in bicicletta, va bene, un uomo in bicicletta, cioè per percorrere la velocità della luce in un secondo, quell'uomo che va in bicicletta dovrebbe pedalare senza fermarsi per 24 anni. Non è una cosa che non possiamo nemmeno capire, cioè abbiamo un... come si chiama? Un pianeta è stato inquadrato, un pianeta vuol dire diventato, cioè, vagabondo, pianeta vuol dire in greco vagabondo, è stato inquadrato un pianeta che è grande circa 8 volte la Terra, su un sistema solare che si trova a 20 anni luce. Questo pianeta si chiama Gliese 581C e la sua stella è Gliese 581A. E tutti contenti quando è venuta questa notizia su Sky, la data, dopo circa 2 anni dalla scoperta, ma gli altri di voi, prima serata, scoperto un nuovo pianeta, adesso è già di 2 anni la notizia, ma pazienza. Che bellissimo, abbiamo un pianeta uguale alla Terra. Uguale alla Terra non è assolutamente, si trova vicino a una nana rossa, è una gigante rossa del tutto abbastanza pericolosa, però si trova in quello che si chiama Goldilocks, vale a dire in un posto dove è possibile tenere l'acqua allo stato liquido, perché la nostra vita ha bisogno di acqua allo stato liquido. Non ci deve essere né troppo caldo perché l'acqua evapori, né troppo freddo perché l'acqua sia non ci siano condizioni, insomma. Perciò deve essere l'acqua allo stato liquido. E Gliese, ci vuole dire dal 1C, ce l'ha. E tutti contenti, che bello, che bello, che bello, 20 anni luce, se non che la nostra astronave più veloce attualmente viaggia a circa 60.000 km l'ora ed è una grandissima velocità, perché non avrebbe questa forza se non ci fosse un principio legato alla fisica di Isaac e Newton che si chiama la fionda gravitazionale, per cui possiamo sfruttare il moto di un grandissimo pianeta, per dire Giove, per così come facciamo con l'altalena per darci una spinta. Bene, la nostra astronave più veloce, 60.000 km/h, che è una velocità incredibile, perché è molto più grande, moltiplicata la velocità di un proiettile, per dire, arriverebbe su Grigia 581C tra 350.000 anni. Per cui voi capite, sono dimensioni che non si possono nemmeno pensare, cioè considerate che sono diciamo, giriamo, adesso siamo fermi, ma giriamo a 1800 chilometri d'ora, e facciamo il giro di rotazione intorno al Sole a 160.000 km l'ora, cioè sono tutte cose, capito? Sono dimensioni completamente diverse. I nostri Buddha, in poche parole, sono molto lontani, ma sono molto vicini, cioè però sono una dimensione irraggiungibile. Cioè siamo noi che dobbiamo metterci nelle condizioni di riceverli. Non c'è nessun'altra possibilità. Non possiamo noi arrivare a loro, sono loro che arrivano a noi se noi ci mettiamo nelle condizioni che loro arrivino. È molto molto difficile da cioè, in poche parole, non c'è cosa che non sia possibile. Non c'è cosa che non sia possibile. Non tutto è possibile allo stesso modo e non tutto è probabile allo stesso modo. Ma tutto è possibile perché tutto è probabile. E tutto è probabile perché tutto è possibile. La fisica quantistica lo insegna. Qualunque cosa può succedere. Può succedere che io, ad esempio, passi attraverso quel muro, voi direte adesso questo qua è uscito di valore. Voi credete che sia così. Che invece non è così. Perché è vero che per 10.000 miliardi di volte passando e andando incontro a quel muro non riuscirò a passare, ma ci potrà essere un momento in cui passo. Ma perché non passo normalmente? Non perché quel muro non mi consentirebbe di passare, perché quel muro mi consentirebbe di passare. Perché se io fossi, diciamo, un nucleo atomico qui, il mio primo elettrone girerebbe all'oristano, perciò ci sono 100 km di distanza fra me, il nucleo atomico, e l'elettrone di oristano, perciò c'è un intervallo immenso, e come c'è in me, c'è anche in quel muro, per cui io e quel muro siamo perfettamente compenetrabili. Ma perché non riusciamo a passare? Per la semplice ragione che non riusciamo a mettere la mano dentro un ventilatore che gira. Se voi prendete un ventilatore, se è fermo, ci mettete la mano in mezzo e passate tranquillamente. Quando voi invece fate girare il ventilatore, non riuscirete a far passare la mano in mezzo. Perché appunto la stessa cosa succede ai nostri elettroni, che attraverso lo spin girano in continuazione in maniera caotica intorno al nucleo, impedendo appunto, quando passiamo quando dobbiamo passare il muro, di passare, va bene. Però ci può essere un momento, anche un solo millisecondo, in cui questo è possibile che non accada, perché questo avviene essenzialmente per una forza continuamente presente, che è la forza elettromagnetica che fa girare tutte queste cose. Vi posso assicurare, perché per 3 volte nel corso della nostra esistenza di questa terra, per 3 volte il polo terrestre si è rovesciato, anche nell'arco di pochi secondi. Quello che era polo nord diventa polo sud e quello che è polo sud diventa polo nord, come una gigantesca trottola. In quel momento preciso, il sistema elettromagnetico, boom, cessa di funzionare e potremo passare attraverso il muro.
Bisogna stare attenti.
Sì, ma voglio dire, non è che questo non sia possibile.
Sì.
Cioè, voglio dire, in poche parole, creare le energie perché i Buddha ci raggiungono è molto difficile, ma non è impossibile. Cioè, i nostri maestri ci sono riusciti. È possibile superare quella che è la realtà materiale di questo mondo. Non è che sia molto, molto, molto facile. Cioè, se noi crediamo che tutto quello che esiste è ciò che noi vediamo, abbiamo totalmente sbagliato, sia sul piano della fisica teorica, sia sul piano nostro personale. Non andremo mai da nessuna parte. Come ho detto miliardi di volte, se noi facciamo una pellicola, giriamo una pellicola dall'Alaska al sud della California, a 3200 km, noi vediamo chi vede, non certo è la mia condizione attuale, un frame di questa pellicola, un solo frame, cioè proprio un fotogramma, tutto l'altro c'è escluso per sempre. Se voi andate, se avete qualche parente che fa il vigile del fuoco, e vedete che se vi accompagnano, c'è un incendio, c'è un fumo tremendo, non vedete nulla oltre quel fumo. Eppure lui riesce a salvare un sacco di persone perché ha dei visori a raggi infrarossi che penetrano quel fumo e ti fanno vedere come se fossero i nostri occhi. Ciò vuol dire che non è che questo non è possibile, è che noi abbiamo uno strumento adatto. E l'unico strumento che abbiamo è la nostra mente. Ma la nostra mente non è una lampadina da 100 candele, come facevano esempio quando ero piccolo, no? Cioè Dio non può penetrare perché Dio è infinito e la tua mente invece è una lampadina da 100 candele. Se Dio penetrasse, la tua temperatura, la tua lampadina brucierebbe, perciò non puoi mai capire Dio, dicevano loro, perché ovviamente Dio è infinito e tu hai una lampadina da 100 candele. Noi invece è sbagliato questo, indipendentemente da ogni dottrina. Perché la nostra mente è infinita, non è una lampadina da 100 candele. Però bisogna capire che la nostra mente è infinita e non avere paura del vuoto, perché chiaramente la nostra mente sì è infinita, ma dopo che la estendi devi accettare anche di perderti in quel vuoto. E non è da tutti avere la consapevolezza mentale e anche la forza per restare sereni in una situazione così di... in cui tutto si apre, tutto è possibile, tutto è probabile, e dove non devi misurare nulla, non devi osservare niente con razionalità, ma ti devi lasciare trasportare e devi semplicemente percepire una dimensione diversa. Non è che dici a quanto è bello esplorare l'universo, poi ti sbatti in un pianeta conosciuto e voglio vedere quello che fai. Capito? Cioè bisogna... è una dottrina, è una dottrina che ha delle cose molto segrete, voglio dire, ma in cui il potere ionico di un maestro qualificato ti può portare, anche se solo per pochi istanti, in una dimensione diversa, che puoi sperimentare. Sperimentare. Una volta che sperimenti quella dimensione diversa, vuol dire che esiste quella dimensione diversa. Allora forse puoi cominciare anche se l'hai percepita una volta vale per questa nostra breve fragile vita. Il resto che cosa vogliamo fare? Noi siamo solo tre cose: quello che facciamo, quello che pensiamo e quello che mangiamo. Non siamo nient'altro. Tutto l'altro è tutte belle parole che ci hanno raccontato. Siamo poca cosa. Io mi ricordo che per motivarci, quando c'erano le rivolte in piazza negli anni 70, naturalmente eravamo ragazzi, specialmente noi eravamo giovani, specialmente gli ufficiali giovani, e il colonnello diceva: da adesso l'unica cosa che ci può accadere è di morire, ma è il nostro destino, dobbiamo morire tutti, perciò sia che lo facciamo prima sia che lo facciamo dopo è soltanto una questione temporale. Beh, certo, se tu pensi troppo, se tu non pensi in questo modo e invece fai questo, ti tieni quello che sono false certezze e non fai nessun salto quantico. L'unica possibilità per fare un salto quantico è quello di lasciarsi andare a quella vela e non avere paura dell'oceano. Se questo è, bisogna restare fermi nelle solite giaculatorie che abbiamo ripetuto sino ad oggi, e quando ci si sveglia la notte, colmi di paura, andare a vedere se ancora la mamma è viva e magari mettersi nel letto della mamma. se questo è quello che vogliamo, beh, vabbè. Però il fatto di non è che questa vita sia proprio quello che noi crediamo, perché io sono convinto, ho avuto prova nei 43 anni che io faccio il medico, voglio dire, che molti dei miei pazienti, molte persone che ho conosciuto, almeno una volta hanno percepito una dimensione diversa. E molti non hanno più raggiunto quella dimensione, semplicemente perché ne hanno avuto paura. Capito? Ma non si può avere paura di qualcosa che esiste. Se esiste, esiste. E adesso che cos'è la paura? Se non qualche cosa di distorto che deriva dall'esperienza. No? Esperienza e paura sono collegate strettamente. In inglese, ad esempio, esperienza si dice experience, no? Questo peira, che sta nella parola, in greco vuol dire paura. È collegato strettamente alla paura all'esperienza. Ma se noi abbiamo paura, in quel momento tutto si chiude. Capito? Se abbiamo paura della luce, avremo sempre il buio. Quelle dimensioni esistono e sono certamente esistenti. Vogliamo sperimentarle, le possiamo sperimentare attraverso la dottrina del Dharma. Il Dharma non è altro che quello, la sperimentazione di un dimensioni diverse che esistono. Dharma non sono altro che punti istanti, quello vuol dire Dharma in sanscrito, punti istanti che si uniscono continuamente, fra loro si disuniscono, per formare sempre nuove dimensioni. In tibetano ci dice c'è. Questo è il Dharma. Poi noi lo scriviamo in grande e diciamo che quella è la dottrina del Buddha. La dottrina del Buddha è quella, cioè questa impermanenza continua, in un'interdipendenza continua, in un atteggiamento compassionevole tale che permette alla luce di penetrare. Molti di noi non hanno questa fortuna di avere questo atteggiamento mentale, di avere questo orizzonte mentale, questo tipo di orizzonte mentale diverso, e io lo so qual è la ragione, con questo concludo, è perché purtroppo nel momento del bardo non si sono scelti i direttori giusti, peggio per noi. Non era colpa loro, come abbiamo sempre creduto, è sempre stata colpa loro. Va bene, ce ne sono fatte. Se non ci sono domande, quando il maestro verrà, farete il maestro domande.
Ritornando un attimo al bardo, avevi detto ci avresti detto qual è
lo farò quando dopo, perché per via,
come è l'inizio,
come voi sapete, la settimana che viene il maestro, io non do mai gli insegnamenti che in qualche modo siano di scarso rispetto per il maestro. Però la prossima settimana lo farò volentieri, tu ti riferisci a lavorare sempre.
No, ma lo sapete l'edizione, avevo promesso di dirci qual era l'edizione più l'edizione del bardo più giusta per.
Ma io ne ho trovato tante, ce ne sono tante, c'è una che ha fatto il Dalai Lama, sì. Molto molto bella. Come?
Sì. È complessa,
sì, però mi sono resa circa la metà. Credo di avere la preparazione sufficiente per.
Ma è un testo che secondo me.
Molto criptico come testo.
Sono convinto che veramente la verità è legata ai superbi e liberata agli umili. Io sono convinto che quel grande Bodhisattva che era Bernadette Subiru, quando chiedevano, no? Dice, ma come mai si è rivelata a te tutta questa luce, no? Questa cosa, te che dice che non sei niente, sei uno zero, sei una contadina. Dice sì, io penso che si sia rivelata a me perché sono la più ignorante di tutte, capito? Ma quell'ignorante, capito, non voleva dire ignorante veramente, voleva dire quella che non conosce le cose razionalmente, cioè quella persona che è in grado di aprire il cuore, cioè di dare un senso a questa vita con intelligenza emotiva. almeno quello che non vede con gli occhi della carne vede con gli occhi della mente, quello che non sente, capito, con le orecchie, ma sente col cuore. Non è una cosa semplice, io lo capisco, io non sono mai riuscito a farlo in tantissimi anni, prima di poco tempo fa, ancora la faccio male, però ecco, ripeto, è una, ripeto, non è colpa dei nostri genitori, è colpa nostra che nel largo non abbiamo saputo scegliere. Loro portavano con sé il loro carico penoso di karma come ce lo portiamo noi. Perciò dobbiamo essere prima di tutto compassionevoli e perdonare ai nostri genitori, in una parola che non appartiene al nostro linguaggio, perché prima di tutto abbiamo bisogno noi di essere perdonati. Buonanotte.